Questa mattina il Signore ha messo nel mio cuore un argomento sul quale, per la verità, sto meditando da diverse volte. E il titolo di questa meditazione è Nel nome di Gesù. Leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 9. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 9. Gesù disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai dici tu mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se non credete a cagione delle quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che fo io e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. E quel che chiederete nel mio nome io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Io non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Amen. Il problema è che spesso non vediamo. Cosa voglio dire? Voglio dire, qui dice il mondo non mi vedrà più. Filippo non aveva visto nel Signore Gesù il Padre. E spesso noi non vediamo perché guardiamo troppo con gli occhi naturali. La nostra percezione del mondo è purtroppo la percezione che hanno tutti gli uomini. Guardiamo, vediamo, udiamo, tocchiamo e quello che elaboriamo è il risultato della comune razionalità, del comune buonsenso, delle informazioni in sostanza che ci pervengono essenzialmente dai sensi di cui tutti gli uomini sono dotati. E questo è un problema, questo è il modo di vedere dell'uomo, questo significa essere nell'uomo. Se noi siamo nell'uomo, utilizziamo quel patrimonio di cui Dio ci ha dotati, ma che è un patrimonio terreno, adamico potremmo dire, no? Cioè l'uomo che viene da Adamo ragiona, pensa, percepisce, analizza in funzione di questo patrimonio. E questo fa di noi dei carnali. Tante volte quando pensiamo a carnali pensiamo soltanto all'accezione più negativa di chi fa chissà quali gravi peccati. Ma essere carnali significa vivere nella carne, dimorando nella carne, avendo fiducia che la nostra riflessione, il nostro buonsenso, insomma tutto quello che scaturisce da questo patrimonio genetico terreno ci conduca da qualche parte. E la parola di Dio dice a riguardo: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che fa della sua carne, quindi di questa realtà, sensi e razionalità e buonsenso, il suo braccio. Braccio cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa che noi comunemente utilizziamo per operare, per fare qualunque cosa. Allora, il Signore ci ha giudicati e ci ha condannati per mezzo di Gesù Cristo. Il giudizio ha avuto luogo nella persona del Signor Gesù. Quando la parola di Dio dice in Romani capitolo 3, non vi è alcun giusto, neppure uno, tutti hanno peccato, tutti sono stati raggruppati nella storia, come siamo stati raggruppati in Adamo, tutti sono stati raggruppati in Cristo. E Cristo è stato messo a morte. E la morte di Cristo sancisce inequivocabilmente la nostra morte. Il problema è che noi pensiamo di poter comunque, anche dopo aver conosciuto la grazia che ci è stata fatta in Cristo, pensiamo comunque orgogliosamente di poter essere l'artefici della nostra felicità e del nostro benessere, continuando a stabilire questo rapporto di fiducia e di confidenza nella nostra carne. Cioè, ci fidiamo di noi, ci fidiamo terribilmente di noi, di quello che pensiamo, di quello che lucubriamo, di quello che partoriamo, e quindi continuiamo a vedere, a giudicare, a valutare. Vogliamo poter capire bene fino in fondo, e quando non capiamo siamo così agitati. Cosa vuol dire? Che la morte non è intervenuta veramente. Non dobbiamo essere indulgenti verso il nostro peccato. Se siamo indulgenti, domani ci penserà il Signore. Allora, dobbiamo dire che siamo estremamente attaccati al nostro modo di voler capire, di voler vedere, di voler comprendere, e ci risulta estremamente difficile essere uomini e donne che veramente attraverso, non la lettura, ma attraverso la meditazione della parola di Dio, uomini e donne che vivono per fede. E c'è un'infelicità nella nostra vita, sostanzialmente derivante dagli insuccessi, dalle sconfitte che, se siamo onesti, quotidianamente sperimentiamo, perché non riusciamo ad essere quello che vorremmo essere. L'asta che sta davanti a noi circa quello che vorremmo essere è alta, e ogni peccato è una zuccata di quest'asta, no? Noi che pensavamo di saltare elegantemente, improvvisamente ci troviamo sdraiati per terra, vediamo l'asta anch'essa per terra, e noi che abbiamo preso anche il colpo dell'asta direttamente, diciamo, pensavo di essere sopra, no? L'asta ti è venuta proprio qui. E così non riusciamo, non siamo dei bravi saltatori in alto. E una sconfitta, un insuccesso dietro l'altro. Aspettative deluse, preghiere deluse, risposte mai avute, grazie a Dio. Che il Signore non risponde, perché dice: chiedete male per spendere nella vostra carne, nei vostri piaceri. E soprattutto vi è una maledizione che pervade tutto l'essere quando noi non viviamo come il Signore vuole. Una maledizione che ha a che fare con l'uomo che confida nell'uomo. Se siamo onesti, quando non viviamo nella grazia di Dio, e ora ne parleremo, noi siamo dei maledetti. Poco conta se siamo stati battezzati. Ho detto altre volte, io ho fatto anche la comunione e la cresima oltre al battesimo. Poco conta se siamo stati battezzati, cresimati, e quello che è il ruolo che svolgiamo. Quel che conta agli occhi di Dio è quello che siamo davanti a Lui, quando nessuno ci vede. Quello che siamo davanti a Lui, quando nessuno ci vede. Quando siamo nella nostra camera. Il fallimento dell'uomo. L'uomo è destinato e condannato a fallire. Ogni opera a cui mettiamo mano, e che la facciamo in uno stato di fiducia, con una volontà peraltro sempre molto carnale, che si nasconde, che si annida dietro, perché Satana si traveste da angelo di luce, ma alla fine l'intento è sempre quello di elevare l'uomo. Maledetto l'uomo, e l'orgoglio ferito per non essere riusciti a fare quello che vogliamo fare, l'orgoglio ferito per non riuscire a vivere la vita che noi vorremmo vivere, ci vede sempre come cani bastonati. Peraltro condannati anche qualcuno, quando qualcuno gli chiede come va, a dire: va bene. Perché un figlio di Dio non può dire la verità che va male. Invece possiamo anche dire: prega per me, perché il Signore mi conceda la grazia di vederlo. Filippo non lo vedeva. Il mondo dice: non mi vedrà, perché il mondo ha già gli occhi per vedere, ha già la mente, e quindi non ha bisogno di nulla che venga dall'alto. E se anche noi ci troviamo in questo stato, che non abbiamo bisogno di nulla, il Signore lo riconosce questo stato di fatto, questo stato di sazietà, che ci vede intelligenti, sensibili, capaci, conoscitori della parola. Allora, se questa è la condizione, ovviamente il Signore non può. Infatti, l'Apostolo Paolo non esita a dire ai Galati, capitolo 5, versetto 4, dice: voi che volete essere giusti con questi mezzi terreni umani e pensate così di poter piacere a Dio, avete rinunciato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Vuol dire che nonostante Dio con Cristo abbia rivelato che in voi, vale a dire nella vostra carne, non abita alcun bene, voi continuate a confidare nelle vostre capacità di poter piacere a Dio attingendo dalle sorgenti che Dio ha messo sulla croce, da quella realtà che Dio ha crocifisso, ha già sentenziato, ha già condannato, e la sentenza è morte. Nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. È un dato di fatto che veniamo al mondo morti, senza Dio. Il salario del peccato è la morte, è scritto Romani 6,23. E tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi noi, per natura, non abbiamo in noi nulla che possa, nel quale il Signore, di cui Dio si possa compiacere. Tutti hanno peccato e siamo privi della gloria di Dio. Siamo morti, siamo perdenti per natura, siamo dei falliti per natura. E allora uno potrebbe dire: allora non dobbiamo far niente. Cosa deve fare un morto, un perdente, un fallito? Se veramente siamo tali, cosa deve fare? Deve dipendere dalla forza di un altro. E questa si chiama grazia. Deve dipendere da quello che un altro gli provvederà. Perché se noi non abbiamo oggi da mangiare, prendiamo nel senso proprio letterale del termine, cosa facciamo? Il minimo che possiamo fare è andare sulla strada quando passa qualcuno, dice: guarda, io oggi non so cosa mangiare a pranzo e neanche a cena, per favore. Se noi potessimo stare davanti al Signore così, una vera consapevolezza di miseria, quante volte il cielo si aprirebbe per riversare tanta benedizione. Ma la realtà è che non siamo veramente poveri, costretti a chiedere l'elemosina davanti a Dio. Pensiamo di avere delle risorse. Per questo Gesù ha detto: un piccolo fanciullo che cosa fa? Lui attira l'attenzione dei genitori che devono provvedere ai suoi bisogni piangendo, no? O lamentandosi. Infatti normalmente quando un bambino piange perché ha fame, oppure perché ha qualche problema, oppure altre cose. No. Ma diciamo, nell'aspetto ideale, questi sono i motivi per cui un bambino piange, tralasciando i vizi, no? Allora, se noi stiamo davanti al Signore, che piangiamo perché abbiamo veramente bisogno, ma qual è la madre o il padre? Io ricordo quando i nostri figli piangevano di notte, subito fiondati. E noi siamo malvagi. Qual è il padre o la madre che sia il proprio bambino, se non mutate, non diventate come piccoli fanciulli? Un bambino che piange, una mamma che corre, un papà che corre. Quante volte abbiamo passato anche delle notti parzialmente insonni per provvedere all'alimentazione dei nostri figli? Io me le ricordo, no? Col bibero. Così. Il Signore ha un biberon speciale per quelli che piangono davanti a Lui e che sono veramente bisognosi, pieno di vitamine, pieno di cibi gustosi. Ma il problema è, ci sono veramente, perché Gesù ha detto al capitolo 7 di Giovanni: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo che lo spirito che avrebbero dovuto ricevere coloro che avrebbero creduto in lui, perché lo Spirito Santo non era ancora stato donato. Allora, cosa può fare uno che è morto, uno che è un fallito, uno che è un perdente in partenza? Qualunque cosa fa, può costantemente dipendere dalla grazia di Dio, dalla grazia generosa, abbondante di Dio, di cui ne beneficiano soltanto i poveri, i bisognosi, i fanciulli incapaci, piccoli, incapaci di provvedere a loro stessi. Di fatto, in mezzo a noi, beneficiano veramente della grazia di Dio soltanto i poveri. Soltanto i bambini incapaci di provvedere a loro stessi. Al di là di tutto quello che è stato il nostro passato. Ora, leggiamo in Isaia al capitolo 6, un passaggio veramente importante, versetto 1, dal versetto 1 in poi, Isaia capitolo 6, versetto 1. La visione di Isaia, figliuolo di Amoz, che egli ebbe relativamente a Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu terra... Ah, scusate, mi sto sbagliando. Capitolo 6, versetto 1. Prego. Nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei cherubini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu ripiena di fumo. Allora io dissi: ahi, lasso me, che io sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno veduto il Re, l'Eterno degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle di in sull'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. È un passaggio questo che certamente tutti conosciamo molto bene, ma qui dice: c'è stato un certo momento, un periodo storico, in cui, dice, nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore. E devo dire, questa parola, io vidi il Signore, è fondamentale. Se noi, fratelli, non vediamo il Signore, ma semplicemente leggiamo la Bibbia, non basta. Ma Isaia disse: io vidi il Signore. Io vidi il Signore. E vediamo di qui in avanti quello che Isaia vede. Pone Dio al centro di tutto. Non c'è più Isaia. Lui scompare. C'è il Signore. E in tutta questa rivelazione, subito, mi preme evidenziare il fatto che tutta l'attenzione si sposta dall'uomo a Dio. Allora, la domanda che dobbiamo porci è: normalmente l'attenzione dov'è? Su Dio o su di me? Se vogliamo soffrire, facciamo in modo che l'attenzione sia tutta su di noi. Parliamo di noi, mi raccomando. Parliamo di noi sempre. Ragioniamo sempre su quello che siamo, sui nostri problemi, su quello che non va, su quello che va, e vedrete che la maledizione rimane attaccata a noi pesantemente. Qui dice che Isaia vide il Signore. Pum! Improvvisamente lasciò se stesso per essere totalmente attratto dal Signore. Io vidi il Signore. E cosa vide? Un trono elevato, alto. I lembi del manto del Signore, dice, riempivano tutto il Tempio. E c'erano i serafini, queste creature angeliche, che avevano sei ali. L'ho detto già un'altra volta, ma lo ripeto. Sei ali, questa era la loro potenzialità. Come veniva utilizzata questa loro potenzialità? Due ali per coprire la faccia, perché non erano degni. Due ali per coprire i piedi, perché non erano degni né di vedere né tantomeno di camminare. Solo il 33% utilizzato per volare. E noi potremmo dire: ma avevano una così grande potenzialità? E perché non l'hanno utilizzata tutta per volare? No, è più importante coprire un volto coperto dalla grazia di Dio. Due piedi coperti perché non siamo degni né di vedere e né di camminare. Completamente coperti per utilizzare due ali per volare. È bellissima questa immagine di queste creature angeliche, la cui faccia e i cui piedi sono coperti, perché stanno davanti al Santo, all'Iddio vivente. E cosa facevano queste creature? Gridavano l'uno all'altro: Santo, Santo, Santo. Cioè, l'oggetto della loro adorazione era solo il Signore, Lui soltanto. Santo, 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 Santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Quando veramente noi siamo guidati, ispirati dallo Spirito di Dio, ci muoviamo nella stessa maniera. Vediamo veramente la gloria di Dio ovunque, attorno a noi, e viviamo di gratitudine, di riconoscenza. Quindi dalla loro voce, dalla loro bocca usciva soltanto un inno di lode che dava gloria a Dio. Santo, Santo, Santo. La conseguenza di questo loro esaltare il Signore qual è stata? È stata che le porte del Tempio furono, dice, scosse fin dalle loro fondamenta, dalla loro voce che gridava Santo, Santo, Santo. E nella casa, nel Tempio, si sentì profumo dappertutto. Ora, è meraviglioso questo fatto, perché quando noi vogliamo aprire delle porte che sono chiuse nella nostra vita, oppure vogliamo che delle porte aperte che ci causano del male si chiudano, non c'è altro modo che quello di dire Santo, Santo, Santo è il Signore, l'Eterno degli eserciti. A volte ci sono anche delle porte aperte che sono fonte di disturbo e di dolore per noi, oppure ci sono delle porte chiuse che vorremmo si aprissero. Solo il Signore sa mandare, se noi lo adoriamo e se tutto il nostro, se noi lo vediamo e poi come questi serafini lo adoriamo e il nostro intento è esaltare solo Lui, il Signore sa mandare un terremoto che dice scuote il Tempio fin dalle fondamenta e le porte si aprono e le porte si chiudono. E poi normalmente quella nostra casa che quando è dominata dall'uomo manda un cattivo odore, il Signore sa mandare un profumo che sale al trono di Dio. Io credo proprio che non ci sia forma più alta di relazione col Signore di quella della lode. Quando un uomo loda il Signore è perché ha staccato il cordone ombelicale che lo lega al suo cuore. Altrimenti la nostra analisi terrena, umana, carnale fa di noi sempre dei perdenti, delle creature doloranti. Più siamo attaccati all'uomo e più siamo perdenti e doloranti. Più vediamo il Signore, ma sto parlando di vederlo il Signore, e più quando le rivelazioni di Dio nella nostra cameretta riempiono la nostra casa, c'è profumo. La nostra vita è una vita profumata. C'è lode, c'è adorazione. Il Signore è al centro dei nostri pensieri. Quando ci alziamo, quando ci corichiamo, quando siamo per via e quando vediamo le meraviglie di Dio attorno a noi disseminate nel mondo, sappiamo lodare il Signore, benedirlo. Una vita di lode. A differenza di una vita di ipocrisia, di falsità, caratterizzata essenzialmente dal dolore. E la colpa, sapete, quando questo avviene, non è mai degli altri. La colpa è solo nostra. Perché anche nell'anno della siccità, dice la parola di Dio, quell'albero lì non è in affanno e non cessa di portare frutto. Ma noi diciamo, ma c'è la siccità tutto intorno a me, come posso portare frutto? È colpa della siccità? No, è colpa tua. Nell'anno della siccità quella pianta non cessa di portare frutto. Forse altri, da altri riceveremo qualche consolazione. Ah sì, poverino, ah sì, ma poco serve, non ci dice la verità, solo la verità di Dio ci aiuta. La colpa è tua e devi dire: Signore, abbi pietà di me e donami la grazia veramente di poter essere una pianta rigogliosa che porta frutto per la tua gloria. questi serafini si coprivano, lodavano, l'oggetto della loro visione, della loro attenzione era solo il Signore. E quel tempio lì era pieno di profumo, era pieno di lode, un terremoto, lo stesso terremoto che in Atti capitolo 2 riguardò quei discepoli che erano costanti, perseveranti nell'adorazione, che tutti i giorni si trovavano nella sala di sopra e adoravano e pregavano. Dice che il giorno della Pentecoste venne un suono, una voce e un terremoto. Il luogo dove era tremò. Quante volte abbiamo visto tremare il luogo dove siamo? Se tutti insieme stacchiamo la spina di alimentazione del nostro cuore malvagio e la colleghiamo invece presso il trono di Dio e ci lasciamo veramente informare dal Signore, come cambierebbe la nostra vita. Allora, cosa fece Isaia? Isaia era completamente rapito da questa visione. Era entrato, capiamo bene, alla presenza di Dio. Questa non è una favoletta, ma è la realtà. Quando noi entriamo alla presenza di Dio e vediamo veramente quanto Dio è glorioso, ci dimentichiamo di noi. Ci dimentichiamo di noi. Abbandoniamo. Infatti lui disse: lascio me stesso, ha divorziato dall'uomo. Cioè, non guardo più a me stesso, lascio l'uomo, lo abbandono. Abbandono l'uomo. Abbandono l'uomo perché io sono perduto, dice. E l'aspetto che evidenzia Isaia qual è? E dice chiaramente: io sono un uomo dalle labbra impure, dalla mente impura, dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e ho visto il Re. Quando, e questo è il primo effetto di una vera autentica visione di Dio, una vera e autentica confessione di miseria, di abbandono di noi stessi. Io lascio me stesso perché ho visto il Re. Ma dice la parola di Dio che uno dei serafini volò verso di me. Quando, guardate, noi facciamo questa vera confessione, non preoccupiamoci, perché il Signore sa chi far volare verso di noi. Quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e che aveva bisogno della pietà di qualcuno, state tranquillo che un samaritano passa e che si ferma e che ha pietà. E lui ha la sua sacchetta con dell'olio, ha le sue bende per fasciare. E così qui un angelo andò dal trono, prese con le molle un carbone ardente e dice: arrivò a me che avevo fatto questa confessione. Il Signore, in mezzo a tanta gente che gridava Osanna, ha visto uno che era su un albero, su un sicomoro, un uomo anche piccoletto di statura, che lo guardava. E ha detto: Zaccheo, scendi giù, perché oggi vengo a stare da te. Fratelli, quando noi reagiamo così alla vista della gloria di Dio, il Signore sa mandarci un angelo, di notte, di giorno. Un angelo che ha un carbone infuocato. Cosa fa con questo carbone infuocato? Tocca quello che noi abbiamo confessato. Cioè, noi abbiamo aperto le porte a una situazione che ci vede essere iniqui e impuri. Quell'angelo entra proprio lì, quella porta aperta. Non entra dove la porta non è aperta. E con questo carbone, fuoco purificatore, e questo è il fuoco della grazia, che cosa fa? Dice due cose: la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Noi molto spesso ci sentiamo offesi per il peccato, perché il nostro orgoglio ci porta a dire: vorremmo mai peccare. E spesso siamo tristi per il peccato, ma non della tristezza di Dio, ma della tristezza del mondo, perché il nostro orgoglio è ferito per non essere riusciti a rispondere positivamente a quel criterio di persona corretta, a volte anche elegante, mettiamoci. Ma noi abbiamo già detto che siamo fallimentari su tutti i fronti e che abbiamo bisogno di essere sostituiti. Ma noi vogliamo far bella figura. Ma allora, hai bisogno di essere sostituito, sì o no? Hai bisogno di dipendere dalla eleganza, dalla bellezza, dalla giustizia di un altro, sì o no? No, ma insomma, non ci stiamo. Riemerge sempre l'uomo vecchio che vuole riuscire in tutto. Quando gli apostoli furono battezzati con lo Spirito Santo e col fuoco, erano là. E il fuoco di Dio venne e fu veramente un fuoco purificatore. Così il fuoco di Dio purifica. In Matteo capitolo 3, versetto 11, Giovanni Battista disse: dietro di me viene colui al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli è colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Ma cosa fa il fuoco? Il fuoco brucia. Infatti, quando noi mettiamo della legna al fuoco, la legna è il combustibile, no? Poi c'è l'aria che è il comburente, la legna si infiamma e viene fuori il fuoco. Il Signore soffia, e soffia forte. Il fuoco ce lo mette Lui. Se noi gli diamo la nostra legna, Lui sa soffiare e sa infiammare. Sapete alla fine cosa rimane della nostra iniquità? Niente, perché attenzione, l'iniquità viene tolta, il peccato viene spiato, ma l'iniquità viene tolta. Diodati dice rimossa. Se noi gli esponiamo totalmente, senza alcuna reticenza, tutta la nostra iniquità, l'iniquità che cos'è? È come, vedete, questo è un iceberg, no? Il peccato è soltanto la parte che esce, ma l'iniquità è tutto quel mondo sommerso, fatto di desideri, di ambizioni, di voluttà, di concupiscenze, che ci portano a dipendere dall'uomo. Allora, quando noi apriamo la porta, entra un fuoco purificatore. Un fuoco purificatore che brucia. E questo fuoco brucia, alla fine della nostra iniquità rimane solo cenere. La combustione ha avuto luogo. Allora, questo angelo toccò, dice, le labbra, e la tua iniquità è tolta, è rimossa. Gloria al Signore. Possiamo dire, man mano che avanziamo nella conoscenza di Dio, che alcune iniquità che ci dominavano anni fa, oggi, per la grazia del Signore, sola grazia di Dio, non ci dominano più. Che gioia poter dire agli spiriti, a Satana: Gesù Cristo ha vinto nel mio cuore e io non sono più al servizio di quella iniquità che una volta prendeva il mio cuore e di cui ero succube schiavo. Gesù Cristo ha vinto, è venuto col suo fuoco, col fuoco dello Spirito Santo, ed oggi non c'è altro che cenere, non c'è più. Gloria a Dio. E questo è veramente meraviglioso. Noi non siamo capaci di bruciare niente, anzi noi soffiamo per fare proprio il contrario, e speriamo che quel fuoco non smetta mai di ardere. Mi raccomando, che tutti vedano, ma il fuoco di Dio produce la cenere, il nostro fuoco invece illumina noi stessi. Il fuoco di Dio produce cenere, il nostro fuoco è un fuoco di paglia che serve a illuminare, ma per poco tempo, statene certi. Allora abbiamo veramente bisogno. Noi non siamo capaci di bruciare nessuna iniquità con le nostre forze, perché siamo totalmente incapaci. Dobbiamo dire come Giosafat: gli occhi nostri sono su di te, perché non sappiamo cosa fare davanti a una battaglia che è più forte di noi. Ma lo Spirito Santo, gloria a Dio, brucia tutto quello che noi non possiamo bruciare. Infatti Giovanni Battista, quando gli dissero: maestro, fa, i discepoli che seguivano te ora seguono lui, Gesù di Nazareth. E tutti noi avremmo avuto un palpito al cuore, no? Che alcuni nostri seguaci seguivano un altro. Sapete come rispose Giovanni Battista? Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. E poi aggiunse un'altra parola importante: l'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dall'alto. Che verità preziosa! Noi non faremo mai un passo in avanti se prima non riceviamo dall'alto. Siamo consapevoli che la nostra è una vita dipendente, che la nostra capacità di fare un passo dipende dal fatto che Dio ci dia la grazia per poter fare un passo? Siamo consapevoli che la nostra capacità di essere di benedizione dipende da quello che Dio mette in noi? Oppure pensiamo, in virtù dell'esperienza, della conoscenza, di poter far qualcosa? No, finché avremo l'ultimo fiato, avremo respiro, dobbiamo sapere che la modalità non cambia, Dio solo opera. Il Padre mio opera, io opero, ma voi no. Noi non abbiamo titolo alcuno per poter operare. Dobbiamo dipendere dalla grazia di Dio che è al di fuori di noi. Non è dentro di noi. Una volta un collega mi disse, io voglio smettere di fumare. Perché sono arrivato a fumare anche 30 sigarette al giorno e i medici mi dicono che devo smettere perché la situazione è grave. Allora mi disse che aveva fatto la prova ingerendo un liquido, perché gli hanno detto, se dopo aver bevuto questo liquido tu provi a fumare una sigaretta, ti verrà la nausea e lo stimolo del vomito. Effettivamente lui mi disse che aveva bevuto questo liquido, poi aveva messo in bocca una sigaretta pensando che il liquido non facesse niente, e gli sono venuti improvvisamente i conati del vomito, la nausea, no? Ma a noi non ci verrà mai la nausea dell'iniquità. Ma se lo Spirito di Dio viene a dimorare nel nostro cuore, lo Spirito, dice in Galati capitolo 5, è opposto alla carne e voi non potete più fare quello che vorreste. Questo è un miracolo. Quando vedo lo Spirito di Dio all'opera, che contrasta, che meraviglia, dico, Signore, non posso più fare quello che vorrei. Perché lo Spirito, io sì vorrei fumare le mie sigarette, ma come le metto in bocca? Grazie Signore, la tua grazia è reale e mi preserva. La tua grazia mi fa venire il vomito, mi dà, come dice l'Apostolo Paolo, Filippesi capitolo 3, di reputare le cose che prima erano un vantaggio una spazzatura. Ma che triste dover dire, no, non mi piace quella cosa. Non mi piace. Speriamo che nessuno mi abbia visto. Non mi piace. Non è così che funziona. Non funziona così l'Evangelo. Ma piuttosto bisogna dire, Signore, mi piace, come se mi piace. Se dipendesse da me guarderei sempre lì. E così facendo noi apriamo la porta. Un angelo viene con del fuoco celeste. Perché è di questo che abbiamo bisogno. E questo, fratelli, è un fuoco purificatore che brucia veramente, che non illumina l'uomo vecchio, ma brucia. Gloria al Signore. Quando noi sperimentiamo questo fuoco santo che lascia sul campo solo della cenere, allora dopo siamo liberi, liberi di poterlo adorare, liberi di poter essere quei veri adoratori che il Padre cerca sulla faccia della terra. Non gente che per interesse fa qualcosa, ma gente che ha visto il Signore e ha tagliato con la terra e vive così. Alleluia, gloria al Signore. Non c'è niente di più bello che tagliare i ponti con la terra. Se noi facciamo del Signore, come abbiamo cantato ieri più volte, cercate prima il regno di Dio, tutte le altre cose sotto che noi non guardiamo, siccome tu hai scelto di guardare il Signore, ora le cose sotto che tu non le guardi più, a quelle ci penso io. Noi invece, ma io non voglio assolutamente mollare gli occhi un attimo dalle mie situazioni. Continua a guardarle e vedrai cosa ti succede. Ma se tu fai il passo di fede e alzi gli occhi, dici, Signore, io sono qui per te e per me il vivere è Cristo. Alleluia. Questo attiva degli angeli con dei carboni infuocati che purificano. E questo è meraviglioso, dice Romani capitolo 8, se mediante lo Spirito, ma è lo Spirito che può fare questo, noi mortifichiamo gli atti del corpo, noi viviamo. Cioè lo Spirito dà morte, in sostanza, a tutti gli atti che il corpo ci propone. Li uccide, sono cose opposte fra di loro. Lo spirito quale combattente brandisce la spada dello spirito, che è la parola di Dio, e questa spada fa effetto. E noi siamo i testimoni che possiamo dire: gloria a Dio, una volta ero completamente schiavo di quello e di tal altro peccato, ho confessato l'iniquità, ho confessato il peccato, e il Signore nella sua grazia, come quello che in Giobbe capitolo 33 va cantando fra la gente e dicendo: avevo peccato, avevo pervertito la giustizia di Dio, non sono stato trattato come meritavo, e ora canto al mio Salvatore, al mio Liberatore, al mio Benefattore. Egli è colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Sapete cosa vuol dire Gesù Cristo? Gesù è l'espressione tardiva di Joshua, che sarebbe Giosuè, che vuol dire Dio salva. E Cristo, sappiamo tutti che vuol dire Messia, unto di Dio. Cristo Gesù, Dio salva, unge, cioè unge il suo figliuolo perché questo possa salvare, è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali, dice l'apostolo Paolo, io sono il primo. In Isaia capitolo 61, un passaggio meraviglioso, dice: l'Eterno mi ha unto. Ma per quale motivo mi ha unto? Mi ha unto per recare una buona novella, per fasciare, per dare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per pubblicare e divulgare l'anno di grazia, per consolare chi fa cordoglio, per dare l'olio della gioia a coloro i quali sono consapevoli di essere nel peccato, e di dare loro un manto che è il manto della giustizia, per fare di loro dei figli di Dio, dei figli di re. Egli è colui che battezza, egli è colui che libera, egli è colui che opera. Al di fuori di lui noi non possiamo fare nulla. Solo Gesù ha titolo per poter ottenere. Noi siamo privi della gloria di Dio. E uno solo. Vi ricordate quando nell'esperienza del Monte della Trasfigurazione, Pietro, Giacomo e Giovanni erano sul monte e a un certo punto videro Gesù nella sua gloria, solo, col volto che risplendeva e col suo vestito luminoso. E a un certo punto, dice, udirono una voce, e questa voce che veniva dal cielo diceva: questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Allora, questo messaggio è fondamentale. E Dio si compiace soltanto di un figliuolo, ha solo un figlio, ed è Gesù Cristo, Cristo Gesù, il Messia unto per salvare, Cristo Gesù. Allora, lui ha credito presso il Padre per poter ottenere. Noi non abbiamo nessun credito. Sapete, tante volte anche perché le nostre preghiere non vengono ascoltate, perché sono molto basate su di noi. E noi diciamo nel nome di Gesù, ma è più che altro una frase, una forma, no? Un'etichetta quasi. Ma dire nel nome di Gesù vuol dire riconoscere che noi non abbiamo alcun credito. È come quando io vado ad acquistare qualcosa, come il negoziante mi vede e fa: lei cosa fa qui? Ma vorrei un chilo di pasta. Come vieni a chiedermi un chilo di pasta che mi devi dare 20.000 euro? Io non posso andare a chiedere. Ma se vado con un assegno firmato da Gesù Cristo, l'unigenito figlio di Dio, il re dei re, il Signore dei signori, colui che siede sul trono e sotto i cui piedi sono tutte le autorità, i principati e le potestà. Se vado nel suo nome, ok, tu non meriti niente, attenzione tu! Ma questo assegno lo devo onorare, non posso onorare. Questo è il mio diletto figliuolo, lui lo onoro, voi no. Vi ricordate la storia che vi ho raccontato, che è vera, non è una storiella di mio cugino, no? Che faceva arti marziali, karate o karate e judo, e quindi lui aveva qualcosa come 20 anni, io avevo 10 anni, 8, 9, 10 anni, perché era più grande di me, E quando vedeva, gli dicevo: senti, per favore, io chiamo i miei amichetti, tu puoi spezzare con un colpo di karate il legno e far vedere come sei forte? Allora lui veniva, va bene, dai Saulo, allora chiamavo tutti e raccolta, guardate, c'è mio cugino. Allora venivano tutti, allora si metteva lì, metteva la tavoletta, e io avevo una gioia, perché lo prendevo sotto braccio e dicevo: io sono come voi, ma questo è mio cugino, eh? Attenzione, eh? Attenzione che è mio cugino. E la mia soddisfazione di bambino era grande, la consapevolezza che potevo affidarmi a lui. Nel nome di Gesù Cristo, dimentichiamoci di avere un qualche credito nella nostra carne, non ci sono, ma se noi abbiamo creduto in Cristo, lui è stato unto per liberarci, è stato unto per darci il manto della lode, è stato unto per purificarci, per battezzarci col fuoco dello Spirito Santo. Che meraviglia, fratelli, che il Signore ci conceda la grazia di poter credere a questo e vivere in questa grazia. Amen. Amen.